SBS Italian.
Andiamo adesso ad Hong Kong per parlare di come si sta evolvendo la situazione sia dal punto di vista politico, economico, ma anche in qualche modo dal punto di vista personale di qualcuno che vive e lavora proprio ad Hong Kong. Il nostro ospite di oggi infatti è Riccardo Ghia, Research Editor per l'area Asia-Pacifica di Merger Market, l'agenzia stampa e banca dati che si occupa del settore finanziario globale e, come detto, Riccardo Ghia lavora a Hong Kong. Riccardo, grazie per essere nostro ospite.
Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
Allora, Riccardo, innanzitutto partiamo da quella che è la situazione. La settimana si è aperta con notizie di un'escalation per quanto riguardava appunto i comportamenti delle parti in campo, i manifestanti da un lato, dall'altro le forze di polizia, e poi in realtà, almeno sui media internazionali, siamo in una fase un attimino di silenzio, quindi silenzio e attesa, forse per il prossimo fine settimana. Sappiamo che i fine settimana sono sempre i momenti in cui si muove la situazione a Hong Kong, almeno negli ultimi mesi. Ma partiamo dall'inizio e da quella che è, insomma, la situazione oggi, in questi giorni.
Per comprendere cosa sta avvenendo a Hong Kong, bisogna analizzare la situazione su tre livelli. C'è un livello locale, quindi di politica interna, diciamo, della città, di questo centro finanziario. C'è un secondo livello della grande Cina, la Greater China, cioè vuol dire il punto di vista Cina, Taiwan e le due regioni, possiamo dire a statuto speciale, di Hong Kong e Macao. E poi c'è un terzo livello che è di geopolitica internazionale. Ecco, se non si prendono in esame tutti e tre i livelli non si riesce a capire cosa sta succedendo a Hong Kong ed è facile finire in, diciamo, opposte propagande. Per quanto riguarda il livello locale, sicuramente ci sono delle istanze di tipo politico e delle istanze di tipo economico. Allora, le istanze di tipo politico sono ovviamente istanze, diciamo, tese a una maggiore democrazia. C'è una minoranza addirittura che spinge per l'indipendenza, ma ecco, queste istanze sono reali ed esistono, ma queste istanze sono, diciamo, rimaste latenti per 5 anni, senza grandi scontri, diciamo, dal 2014, quando c'è stata la cosiddetta Umbrella Revolution. Sono scoppiate adesso. Allora, diciamo, se analizziamo sul primo livello, quindi il primo livello locale, la causa immediata è stata la legge sulle estradizioni, l'extradition law. C'è un secondo livello, appunto, quello della Greater China, quindi un livello che è sull'identità cinese. Gli hongkongini hanno una percezione di se stessi diversa da quello della Cina continentale e questo è un altro pezzo del problema. Poi c'è il terzo livello di geopolitica internazionale, quindi abbiamo due superpotenze, la Cina e gli Stati Uniti, e diciamo quanto sta accadendo a Hong Kong è strettamente legato alla guerra commerciale e non solo commerciale fra Washington e Pechino. Se noi guardiamo la situazione dal terzo livello, la situazione di Hong Kong non sembra quella di una potenziale Tiananmen del 1989, ma sembra più, diciamo, la Berlino degli anni 60. Quindi due superpotenze che si affrontano e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
Ecco, tu hai parlato appunto di due superpotenze che si affrontano. In realtà il mondo, a parte, insomma, qualche commento da parte di Donald Trump in merito appunto alla situazione di Hong Kong, in realtà vede due parti sul campo che si confrontano. Gli hongkongini da un lato e la Repubblica Popolare Cinese in qualche modo dall'altro, con il governo locale di Hong Kong a fare, per così dire, da proxy per la Repubblica Popolare. Questo è quello che sembra succedere per quanto riguarda i media occidentali. Ma come inseriamo nel discorso invece la seconda superpotenza, gli Stati Uniti, soprattutto dal tuo punto di vista, che ti trovi per l'appunto sul campo?
Ma per quanto riguarda gli Stati Uniti, Donald Trump è stato all'inizio molto cauto perché voleva probabilmente giocare la carta di Hong Kong in maniera così efficace per le contrattazioni, quindi si è tenuto molto cauto sulle proteste che sono scoppiate. Ma in realtà se uno guarda tutto il pezzo della storia, io mi occupo di economia più che di politica, guardo la politica solo quando questa impatta il mio settore. In realtà negli Stati Uniti senatori e congressmen di primissimo livello come Marco Rubio hanno pubblicamente dichiarato che vogliono tagliare le società cinesi dal mercato di capitali internazionale. E allo stesso tempo hanno manifestato Rubio e tanti altri l'intenzione e così il supporto a mettere delle sanzioni sia alla Cina sia a, diciamo, questa regione a statuto speciale, che è molto speciale in quanto hanno la loro valuta, il One Country Two Systems, no? Un paese due sistemi. Hanno la loro valuta, hanno addirittura un seggio separato all'Organizzazione Mondiale del Commercio, quindi uno deve capire la situazione. Possiamo dire che Hong Kong è più indipendente dalla Cina per certi versi che l'Italia dalle istituzioni europee, quindi c'è un'autonomia che è una quasi indipendenza e Pechino li lascia fare. Ma qual è il ruolo di Hong Kong? Il ruolo di Hong Kong è il ruolo di un portale, allora un portale per le società cinesi per approvvigionarsi al mercato dei capitali internazionali e per gli investitori internazionali per investire in Cina. Quindi questo è molto molto importante. Ovviamente una parte è anche svolta dai mercati statunitensi, per esempio pensiamo ad Alibaba. Alibaba è quotata al New York Stock Exchange, ma casualmente dopo le dichiarazioni di Rubio Alibaba ha pensato di fare un dual listing a Hong Kong, tanto per tenersi sicuri. Allora, diciamo, Hong Kong rimane una piattaforma per la Cina importantissima, sia per le sue aziende per andare all'estero e sia per gli investitori internazionali per avere un'esposizione al mercato cinese. Qual è l'effetto delle proteste sull'economia qui a Hong Kong? Diciamo, l'aspetto visibile è il fatto che il settore turistico è crollato, per esempio. Si possono vedere ristoranti mezzi vuoti, si possono vedere hotel mezzi vuoti. Questo, diciamo, è l'aspetto visibile, ma in realtà l'aspetto più insidioso e centrale, dal mio punto di vista, è l'impatto sull'industria dei servizi finanziari e sulla valuta di Hong Kong. Per far capire agli ascoltatori come funziona questo sistema, allora Hong Kong ha deciso di avere la propria valuta agganciata al dollaro americano. Questo per eliminare il rischio di cambio e quindi incentivare gli investitori internazionali, il dollaro americano è la valuta globale di riferimento, ecco, per le transazioni internazionali. Questo permette di attirare capitali esteri qui a Hong Kong. Quando questi problemi sono iniziati, c'è il rischio che probabilmente è già in atto, di una fuga di capitali da Hong Kong verso l'estero. Parte di questi capitali fluiranno verso Singapore, ma insomma Singapore non è che avrà la capacità di assorbire tutta questa liquidità. Andranno altrove, per esempio gli Stati Uniti. Questa fuga di capitali dovuta all'instabilità politica e alla mancanza di fiducia, questo renderà difficile per Hong Kong mantenere l'aggancio della propria valuta al dollaro americano. Se questo mai dovesse accadere, puoi capire che questa fuga di capitali accelererebbe qualora il dollaro di Hong Kong si svalutasse. Prendiamo anche un'altra cosa, per esempio, per quanto riguarda la svalutazione, avrebbe un effetto ancora più devastante che, per esempio, non so, l'Italia uscisse dall'euro, per capirci, perché l'Italia è un paese dove c'è una forte industria manifatturiera basata sull'export di beni, specialmente beni materiali. Hong Kong vive di servizi, ormai l'economia di Hong Kong almeno da 30-40 anni è basata sui servizi e i servizi finanziari, diciamo, sono sicuramente un motore per questo centro finanziario, quindi qualora questo sistema si inceppasse puoi ben capire quale sarebbe il risultato su Hong Kong e sarebbe anche un durissimo colpo per la Cina. Cina che probabilmente potrebbe avere un trade account deficit quest'anno e quindi dovrebbe finanziarlo, quindi ha bisogno di capitali esteri. Se questi capitali esteri non arrivano per diverse ragioni, insomma, la Cina potrebbe avere un po' di problemi.
Quindi questo è il rischio per Hong Kong. Non parliamo soltanto di un rischio a livello, diciamo così, di identità locale, culturale, ma parliamo proprio il rischio di non poter più sostenere la propria esistenza, almeno a livello economico e finanziario. Riccardo, tu vivi a Hong Kong da quanti anni?
Io vivo a Hong Kong dal giugno 2014, quindi ormai più di 5 anni.
Come residente, come stai vivendo questa situazione? Crea incertezza nella tua vita professionale, ovviamente, ma anche nella tua vita personale. Hong Kong è meta di expats, per così dire, da tutto il mondo, moltissimi, dall'Australia addirittura. Qual è la sensazione, appunto, nel mondo delle persone straniere che si trovano a vivere e lavorare a Hong Kong?
Io posso parlare della mia esperienza personale, credo che ognuno vivi la propria esperienza in maniera diversa. Non ho mai temuto per la mia incolumità fisica, anche quando appunto c'è stato uno scontro tra i manifestanti e la polizia proprio sotto casa mia. Quindi diciamo non ho avuto questi timori, non ho ancora questi timori dal momento che se uno appunto non va sul luogo delle proteste, insomma Hong Kong rimane una città relativamente sicura. Invece sì, c'è ovviamente un po' di ansia per il futuro, per questa città, per l'economia, i posti di lavoro. Diciamo questo dal punto di vista mio di expat, dal punto di vista di parecchi residenti si aggiunge il lato politico, c'è questa ansia più o meno giustificata. C'è un'attitudine credo diversa fra gli hongkongini che vivono qui in città e gli expat, perché comunque gli expat hanno un altro, possono spostarsi altrove, ecco, per gli hongkongini è una situazione diversa. Poi per quanto riguarda l'opinione pubblica hongkongina credo che sia divisa, cioè anche per quanto riguarda le proteste bisogna intendersi, c'è un quadro molto variegato, cioè credo che la maggioranza degli hongkongini siano contrari alla legge sulle estradizioni, perché hanno una sfiducia verso la Cina, anche qui giustificato o meno, insomma poi lì si entra nel campo delle opinioni e quindi non mi ci voglio addentrare. E poi insomma su come invece proseguire il dialogo politico ci sono delle posizioni diverse, quindi ci sono appunto i moderati che sono disposti a un dialogo costruttivo, ci sono delle frange così molto radicalizzate e la radicalizzazione forse è anche dovuta a motivi economici, perché comunque è una città che data la sua natura ultracapitalistica e di hub finanziario crea anche delle diseguaglianze economiche molto forti, è sicuramente una pressione sul ceto medio molto molto forte, quindi c'è anche questa dimensione.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.